Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati nel nostro ultimo appuntamento settimanale con Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333-9200-170. L'argomento del giorno non può che essere la partita tra Sampdoria e Parma, che scenderanno in campo questa sera alle ore 20:30 allo stadio Ferraris di Genova, nell'anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una partita molto importante per il Parma. Il quadro della giornata, appunto, è inaugurato questa sera dalla sfida tra i blu cerchiati e i crociati alle 20:30. Domani poi si proseguirà alle 14 con Spezia Cremonese, Feralpi Salò Catanzaro, Ternana Cittadella, Brescia su Tirol, Reggiana Como, poi alle 16:15 Lecco Pisa, Palermo Modena e Cosenza Venezia. Chiuderà il quadro domenica, sempre alle 16:15, il match tra Ascoli e Bari. Per una classifica che dopo la prima giornata del girone di ritorno recita: Parma in testa a 42, Como e Venezia si sono riavvicinate a meno 4, si trovano a quota 38, poi a 36 troviamo la rivelazione Cittadella, 35 Cremonese, 33 il Catanzaro, 32 il Palermo, 28 Modena e Brescia, 26 il Bari, 24 la Reggiana, 23 appunto la Sampdoria insieme al Pisa e al Sud Tirol, a 21 il Cosenza, 20 il Lecco. Poi si entra nella zona caldissima con Ternana e Ascoli a Appaiata 18, lo Spezia 17, chiude la Feralpi Salò a 14. Una partita molto importante, dateci le vostre impressioni al 333-9200-170. Un Parma che pensa alla partita di questa sera, ma guarda anche alla prossima partita interna, che non sarà tra una settimana, ma tra due, quella con il big match con il Venezia, tanto che è di ieri la notizia che il Parma ha attivato una promozione speciale rivolta ai suoi tifosi in vista del big match contro il Venezia, che si giocherà sabato 3 febbraio alle ore 14 al Tardini. Una promozione che permetterà da lunedì 22 a domenica 28 gennaio a ciascun abbonato gialloblu nella stagione 23-24 di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti in tutti i settori dello stadio a prezzi agevolati. Poi dal 29 gennaio e fino al giorno della partita, via la libera vendita riservata anche ai non abbonati. Obiettivo della società: riempire al Tardini in quello che può essere una partita già, non diciamo decisiva, ma molto molto importante per il futuro dei crociati, che hanno inaugurato il 2024 con un pareggio casalingo in rimonta contro l'Ascoli, che non ha lasciato molto, insomma, non ha lasciato troppa soddisfazione nell'ambiente. Il primo messaggio di oggi ce lo scrive Klaus: a Mihail è stato suggerito di contenere la sua esplosività per evitare infortuni, tolta la sua dote gli sono rimaste tanta corsa, la scelta dell'ultimo passaggio o decisione sbagliata ogni singola volta direi statisticamente impossibile. Mihaila è uno dei giocatori sotto la lente di ingrandimento. Anche ieri in conferenza stampa Picchia lo ha elogiato per il lavoro sporco che ha fatto, soprattutto in fase di ripiegamento, uno spirito di sacrificio quasi inusuale per un giocatore che, insomma, ha sempre fatto vedere le sue doti migliori dalla metà campo in su. Invece nell'ultimo periodo ha perso un pochino di smalto dalla tre quarti e complice anche tanti infortuni. È uno di quei giocatori sotto la lente di ingrandimento per capire, insomma, come potrebbe essere impiegato questa sera, se dall'inizio o a gara in corso. Mihaila è stato schierato spesso titolare ultimamente da Fabio Pecchia. Questa sera potrebbero esserci delle sorprese. E allora ci scrive Rino: Partipilo, era ora di sostituire quel rumeno nevrotico. Eh sì, ecco, Partipilo è un'altra delle sorprese. Questa sera ci sono tante soluzioni, soprattutto sulla tre quarti. L'unico posto in palio sulla tre quarti va da sé è quello sulla sinistra, che sulla sinistra il Parma può permettersi di far giocare Benedicciak, Mihaila, ma volendo anche Partipilo Man, che possono essere anche scambiati di fascia. Questo credo sia uno dei dubbi principali per la partita di questa sera di Fabio Pecchia, che lo ha preannunciato ieri in conferenza: dovrebbe rilanciare dal primo minuto Somi in mezzo al campo, anche viste le non brillantissime prestazioni di Hernani ultimamente. Ricordiamo l'espulsione di Lecco e i due errori col Palermo, ma anche contro l'Ascoli è stato sostituito all'intervallo per Bonny, con un atteggiamento chiaramente più offensivo, e l'arretramento di Bernabé sulla linea mediana. Som era effettivamente dispiaciuto quasi Pecchia di non averlo utilizzato né dall'inizio della gara in corso, poi chiaramente ha spiegato che le esigenze della partita lo hanno portato poi a fare altre scelte. Però Som, che ricordiamo in settimana ha rinnovato il contratto con il Parma fino al 2027, potrebbe essere richiamato di nuovo in causa accanto a Estevez, quindi arretrando di qualche metro il proprio raggio d'azione rispetto a quanto ci aveva abituato negli ultimi mesi, che insomma erano stati quelli un pochino della svolta e della consacrazione per Som, che per 3 anni aveva fatto vedere poco o nulla, e negli ultimi mesi sotto la cura Pecchia era migliorato tanto. Quindi Som potrebbe essere sicuramente una novità accanto ad Estevez. Ci si aspetta anche Bonny in attacco, ma prima di concentrarci sul Parma diamo uno sguardo anche dai nostri avversari. Allora abbiamo il piacere di avere con noi in diretta l'opinionista, giornalista di Telenord, Luca Podestà. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
Ciao Luca. Allora stiamo un po' facendo l'ipotesi di formazione del Parma. In realtà forse è più facile azzeccare la formazione della Sampdoria, mi viene da dire.
Ma guarda, sì, perché purtroppo la formazione della Sampdoria ormai è dettata dall'infermeria, nel senso che la Samp sta giocando da inizio stagione con una serie impressionante di infortuni, molti dei quali purtroppo a lungo termine. Ogni partita Pirlo è costretto a fare i conti sempre con l'emergenza. Sarà così anche domani, visto che mancheranno 7 giocatori, e quindi la formazione della Sampdoria sarà abbastanza blindata, soprattutto per quello che riguarda la difesa, dove sicuramente giocheranno i soliti 4, che sono Stojanovic, Ghilardi, Facundo Gonzalez e Murru. E poi c'è da capire come giocherà Pirlo a centrocampo, perché manca Benedetti, che è squalificato, manca Casami, che è squalificato ma anche infortunato, e manca Vieira, che è infortunato di lungo corso. Quindi lì Pirlo dovrà inventarsi qualcosa, mentre davanti sicuramente giocherà De Luca, però ci sono problemi anche davanti, perché mancano Esposito, Pedrola e Borini, che sono i 3 attaccanti titolari. Quindi potrebbe esserci magari spazio a partita in corso per l'ultimo arrivato, il giovane Alvarez, che proprio ieri la Sampdoria ha prelevato a titolo temporaneo dal Sassuolo.
Ti chiedo proprio questo, Luca, se sai qualcosa in più sulle condizioni di Alvarez, che è reduce da un grave infortunio ma era rientrato già da un mese a disposizione di Dionisi al Sassuolo. Ha svolto proprio nelle ultime ore le visite mediche, è arrivata l'ufficialità. A chiederti, è stato inserito in elenco i convocati, che contributo potrà dare alla causa nella partita di questa sera al Ferraris?
Ma guarda, allora, ieri ero alla conferenza stampa di Pirlo, che si è tenuta ieri alle 13 a Bogliasco, e in quel preciso momento Alvarez stava svolgendo le visite mediche. E quindi l'allenatore ha detto: sto aspettando notizie, se è tutto a posto sicuramente oggi lo vedrò in allenamento e poi lo convocherò. Così è stato, nel senso che Alvarez ieri pomeriggio si è allenato e ha fatto anche una doppietta, per quello che può valere ovviamente nella partitella in famiglia. Io credo che stasera, non certo dall'inizio, ma per lui uno scampolo di partita ci potrà essere. È chiaro che è reduce dalla rottura di un legamento crociato, un infortunio molto molto grave, come sicuramente ben sapete anche voi, e quindi con tutte le incognite del caso. Lui aveva fatto solo una partita con la primavera prima di Natale, tra l'altro contro il Genoa, e poi nelle ultime 2 gare era stato convocato ma era andato in panchina, non era entrato. Quindi diciamo che a tutti gli effetti le sue condizioni, insomma, restano un'incognita. Ovviamente la speranza della Samp, ma anche quella del Sassuolo, è che il giocatore sia abbia messo definitivamente alle spalle l'infortunio e quindi possa dare un contributo. Sicuramente un giocatore interessante, è un giovane sul quale tra l'altro mi risulta che il Sassuolo avesse investito anche una cifra importante.
Ti chiedo, Luca, si era parlato in settimana di un possibile cambio di modulo di Pirlo con un passaggio al 4-4-1-1, poi in realtà ieri in conferenza mi sembra di capire che Pirlo parterà dalle sue certezze spostando qualche pedina, penso a Giordano e De Paoli che probabilmente giocheranno in una posizione più avanzata. Questa soluzione delle due fasce, quindi 4-4-1-1, può essere secondo te percorribile a gare in corso?
Ma guarda, io a gare in corso potrebbe essere una soluzione, tra l'altro è una soluzione che lui ha adottato con buoni risultati col Venezia, dopo che si era trovato in inferiorità numerica, aveva fatto un 4-4-1. Però non è un modulo che piace a Pirlo. Pirlo è un allenatore predilige o il 4-3-3 oppure il 4-3-2-1, che è il modulo che ha utilizzato nelle ultime gare. È chiaro che però, vista l'emergenza, qualche cosina potrebbe cambiare, però inizialmente penso che partirà col solito modulo con tre centrocampisti e due giocatori alle spalle della punta centrale, che sarà De Luca. Non mi aspetto grosse rivoluzioni dall'inizio, però a gara in corso sicuramente qualcosa potrebbe essere modificato, dipenderà ovviamente anche dall'andamento della gara.
Ecco Luca, quale potrebbe essere secondo te il piano di Pirlo per mettere in difficoltà la capolista Parma?
Sai, comunque mettere in difficoltà il Parma è difficile, perché oltre ad essere la capolista è una squadra piena di giocatori di grande talento. Penso a Bernabé, a Maila, a Benedizac, a Mann, insomma giocatori veramente difficili da arginare, soprattutto quando il Parma è in giornata. Tra l'altro credo che il Parma sia anche un po', non dico arrabbiato, però insomma il pareggio
con l'Ascoli
credo che non sia stato digerito benissimo, quindi anche perché sulla carta era una partita dal quale immagino il Parma si aspettasse ben altro rispetto a uno streaming sito 1-1, tra l'altro correggimi se sbaglio, anche in rimonta, perché l'Ascoli vinceva e poi un'autorete di Viviano ha rimesso le cose a posto, quindi sarà un Parma che verrà certamente a cercare dei punti e ieri Pirlo ha detto dovremo stare attenti soprattutto alle loro ripartenze, perché hanno dei giocatori sulle fasce micidiali. Io dal punto di vista, visto in ottica blu cerchiata, mi auguro che non sia una partita giocata scriteriatamente dall'inizio in attacco, perché contro il Parma potrebbe essere un suicidio. Mi auguro e spero che comunque ci sia un atteggiamento un pochino più prudente, considerando il valore proprio dell'avversario.
Potrebbe essere anche la volontà della Sampdoria di ripetere un po' quanto si è visto all'andata, dove la Samp si portò in vantaggio grazie a un gol di Pedrola, uno dei tanti indisponibili tra le file dei doriani, e poi si è difesa, qualche parata di Stankovic, però il Parma poi ha dovuto attendere fino a pochi minuti alla fine per strappare il pareggio grazie al colpo di testa di Cercati, e la Sampdoria comunque uscì quel giorno con un punto che la rinfrancò, se non altro sul piano del morale. Ci potrebbe essere delle analogie con quella gara d'andata, anche se poi gli interpreti chiaramente sono molto cambiati rispetto ad allora.
Ma sì, diciamo che comunque la Sampdoria anche col Venezia la prestazione l'ha fatta, nel senso che fino a quando poi non ha regalato letteralmente un rigore al Venezia era rimasta in partita anche in inferiorità numerica, poi è chiaro che la gara si è complicata. Ricordo bene la partita dell'andata, fu una Samp sul pezzo che fece una gran bella partita, tra l'altro poi in quel periodo la Samp giocò a breve distanza anche con la Cremonese, che è un altro avversario che comunque all'epoca era nei primi posti a Cremona, e fece una gara analoga, un ottimo pari, quindi sono cambiate tante cose da allora. Però certamente credo che la Sampdoria anche in emergenza abbia le possibilità di fare una buona partita, e tra l'altro poi le ultime due gare casalinghe con Feralpi, Salò e Bari hanno fruttato un solo punto, quindi immagino che ci sia anche tanta voglia da parte della squadra di tornare a regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi, che negli ultimi anni ne hanno avute davvero, davvero poche. Oltretutto c'è anche un gemellaggio storico tra le due tifoserie. So che dopo la partita, indipendentemente dall'esito, gli ultras delle due squadre si ritroveranno per andare a bere qualcosa insieme, quindi ci sarà certamente un clima molto bello allo stadio.
Eh sì, salutiamo Luca che ci segue sempre, siamo in collegamento con l'opinionista di Telenord, Luca Podestà, a cui pongo questa riflessione di Klaus, che ci scrive: se la Samp parte col solito modulo, bisogna portare la palla all'esterno, cercare di andare sul fondo e buttare la palla centralmente tra la linea formata da difesa e centrocampo e tirare da lì. La Samp ha questo punto debole di mancanza di legame tra i due reparti. Ti chiedo, Luca, se è una dichiarazione veritiera.
Ma è veritiera soprattutto in questo momento, considerando che la Samp è in piena emergenza sia a centrocampo che in attacco. Col centrocampo titolare, quello formato da Kasami, Vieira e Yepes, la Sampdoria aveva trovato un equilibrio, riusciva a fare molto filtro, però ripeto, stasera sarà una squadra per l'ennesima volta in totale emergenza, quindi è difficile anche ipotizzare che tipo di gara potrebbe essere. Sicuramente la Samp è una squadra per la mentalità che ha il suo allenatore, sempre molto votata a cercare di attaccare, quindi questo in qualche modo potrebbe favorire il Parma, sicuramente soprattutto sulle fasce, dove mi pare anche il vostro telespettatore abbia puntato il dito. Questa potrebbe essere, visto dal punto di vista del Parma, un punto debole, sì, della Sampdoria, questo lo posso confermare.
Ecco Luca, dovendo fare un bilancio dei primi mesi post retrocessione, anche il Parma ne sa qualcosa, perché insomma per due anni ha dovuto soffrire a lungo. Cosa si può dire di questa Sampdoria? Sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive, col cambio di proprietà, con difficoltà anche legate al mercato. Qual è il bilancio di questi primi mesi della Sampdoria in Serie B?
Ma guarda, è un bilancio un po' in chiaroscuro, nel senso che allora intanto partiamo dal presupposto che è già un miracolo che la Sampdoria disputi il campionato di Serie B, perché è andata veramente ad un passo dal fallimento la scorsa estate, è stata proprio salvata per i capelli dall'intervento di questi due imprenditori, Manfredi e Radrizzani, che hanno proprio sul suono del gong all'ultimo momento possibile evitato il fallimento e la ripartenza presumibilmente dalla Serie D, cosa che è successa anche a Parma, quindi una problematica che voi conoscete certamente bene. Dopodiché purtroppo il club ha dovuto fare i conti con un mercato ingessato e condizionato dalla ristrutturazione del debito, quindi un mercato che non concede di fare acquisti se non a fronte di cessioni, e quindi è stato un mercato, diciamo, rappresentato soprattutto da prestiti. Detto questo, comunque al completo la Sampdoria è una squadra che a mio parere ha tutte le caratteristiche per arrivare quantomeno a giocarsi i playoff. Poi è chiaro che se però ti mancano 7-8 giocatori sistematicamente diventa dura, e quindi è difficile anche fare un bilancio. Diciamo che la Sampdoria ha avuto un andamento molto ondivago, malissimo all'inizio con quelle 4 sconfitte consecutive in casa che avevano fatto precipitare la squadra al terzultimo posto, poi invece ha avuto un periodo molto positivo con 5 vittorie in 7 partite, con cui, grazie alle quali la Sampdoria era arrivata alle soglie dell'ottavo posto, e poi invece nelle ultime 3 gare ha raccolto pochissimo, praticamente un solo punto tra Feralpi, Salò, Bari e Venezia, quindi adesso c'è la voglia di ripartire, però è una squadra sempre molto che va molto a corrente alternata, non ha una sua stabilità. Si sperava l'avesse raggiunta in quel periodo delle 5 vittorie in 7 gare, però poi è di nuovo ha di nuovo fatto un passo indietro, quindi credo che sarà una stagione di transizione. Su questo penso che si possa essere tutti d'accordo, in cui l'obiettivo principale deve essere assolutamente quello di evitare una seconda retrocessione che ovviamente avrebbe effetti drammatici.
Sappiamo anche guardando la classifica cosa sta rischiando lo Spezia, che è una posizione ben peggiore di quella della Sampdoria. Ti chiudo, Luca, con l'ultima domanda. Tu ne hai visti passare tanti da Genova. Dove collochiamo Andrea Pirlo tra i tecnici che hai visto? Perché insomma, dall'esterno qualche critica a questo allenatore, che però ha una sua identità, sta cercando di farsi un percorso, viene da, insomma, forse anche il rischio di essere stato bruciato con quell'esperienza subito in prima squadra alla Juve. Cosa possiamo dire di questi mesi di Pirlo alla Sampdoria?
Ma guarda, io sono un estimatore di Pirlo, intanto come persona, perché veramente è un allenatore che è partito da, diciamo, ha molta umiltà, nonostante da giocatore abbia vinto tutto quello che un giocatore possa vincere. È stato uno dei più grandi centrocampisti al mondo, credo si possa dire, senza tema di smentita. Dopo l'esperienza alla Juventus è ripartito dalla Turchia, dove lo scorso anno ha ottenuto un settimo posto nel campionato turco. Poi è venuto a Genova con grande voglia, con la volontà di rimettersi in gioco. Un allenatore che certamente va sempre alla ricerca del risultato attraverso il gioco. All'inizio era partito un po' con idee un po' troppo ambiziose, forse rispetto al valore della rosa. Faceva questo 4-3-3 molto spregiudicato e infatti i risultati gli davano torto, però poi ha avuto la capacità di correggersi, di cambiare assetto, e da lì in poi ha cominciato a ottenere anche dei risultati. Rimane un po' il dubbio se sia l'allenatore giusto per una società e una squadra che deve ricostruire dalle fondamenta e ripartire quasi da zero. Forse per la categoria magari era meglio puntare su un allenatore un po' più navigato, un po' più esperto anche di questo campionato, del quale Pirlo credo sappia pochissimo. Però la proprietà ha investito molto su questo tecnico, crede in lui, e io penso che dopo questo primo anno, se poi Pirlo rimarrà, ci saranno le basi magari nel prossimo per poter pensare a costruire una squadra che possa tornare nel campionato, che insomma credo meriti per rango e per lignaggio. Ecco, penso che una società come la Sampdoria con la Serie B c'entri poco, ecco. Questo lo dico con un pizzico forse di presunzione, però insomma la storia della Sampdoria, diciamo, testimonia di una squadra che è quasi sempre stata in Serie A.
Per
un certo periodo, proprio tra l'altro nell'epoca d'oro del Parma, ha anche ottenuto risultati importanti.
Samp e Parma davvero in passato negli anni 90 ci hanno fatto sognare. Allora grazie e buon lavoro a Luca Podestà. Grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
Un saluto a Luca Podestà, opinionista di Telenord. Gabriele ci manda un'immagine del pullman del Parma fuori da ritiro a Genova per caricare i ragazzi. Andiamo a vincere. E Gabriele è uno dei 1100 tifosi crociati che questa sera assisteranno alla partita del Ferraris tra Sampdoria e Parma. Ora andiamo in pubblicità e poi abbiamo dopo un altro ospite.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30 il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo. Prezzo di listino IVA inclusa riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma. Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna. Una notizia dell'ultimo minuto: Pecchia ha diramato poco fa l'elenco dei 23 convocati per la partita contro la Sampdoria, che andiamo a leggere in tempo reale. I portieri Cicizzola, Corvi e Turk, difensori Balog, Circati, Koulibaly, Del Prato, Di Chiara e Osorio. Quindi non c'è ancora convocazione per Lautaro Valenti, che è sempre più in ripresa dall'infortunio al legamento. Centrocampisti Bernabé, Camara, che quindi torna nell'elenco dei convocati, Cyprien, Estevez, Aino, Hernani e Somm, e davanti Benedicak, Bonny, Charpentier, Colak, Man, Miaile, Partipilo. Quindi assente Begic, che invece era rientrato nell'ultimo elenco dei convocati, e oggi invece lascia spazio a Camara. E dei convocati parliamo proprio col nostro inviato a Genova, che questa sera commenterà la radiocronaca esclusiva su Radio Parma, il collega Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio Marco, mi sembra sempre di farti l'eco, ma tant'è.
Così. Ci siamo abituati. Allora, uscita poco fa la lista dei convocati di Pecchia, poche sorprese: sapeva che Ansaldi non sarebbe rientrato, ancora niente, nessuna chiamata per Valenti, e poi manca Begic e rientra invece in lista Camara. Apriamo un ampio capitolo legato alla formazione, perché ci stanno arrivando davvero tanti messaggi. Tu che formazione ti aspetti, Marco?
Ma guarda Marco, sui convocati c'è poco da dire, insomma, mi sembra che Begic ci sia finito un po' più spesso degli altri in tribuna, questo mi sembra un dato logico, cioè un dato logico mi sembra che fosse abbastanza intuibile, poi se sia una scelta giusta o meno non spetta a noi dirlo, però questo è. Rientra Camara, sulla formazione lo sai che tanto è impossibile azzeccarla. L'altra volta ci avevamo preso a dire che Benek avrebbe giocato dal primo minuto, stavolta secondo me no. E allora così, prova ad azzardare, anche perché me lo suggerisce Stefano Brianti, che usualmente mi manda sempre la sua formazione personale. Secondo me è arrivato il momento di capire Colak a che punto è del progetto, visto che lo ha schierato a Brescia. Se sta bene, secondo me potrebbe giocare Colak. Ma sto parlando proprio così, giusto per tirare un pochino non a bocciare, perché insomma provo a dare un senso a quello che dico. A Brescia lo ha messo titolare, poi ha avuto questo problemino, è uscito, c'è stato tempo per recuperare. È un giocatore che ha bisogno, no, di trovare la partita, di trovare il gol, e se mai non necessariamente sempre negli ultimi minuti deve entrare al centravanti, chissà che non sia la partita per lui quella contro la Sampdoria, anche perché è una squadra che qualcosina concede dietro. Poi le alternative ci sono, e come, quindi non vedo controindicazioni al fatto di schierarlo dal primo minuto.
Tra l'altro,
se il resto, sì. Il resto, guarda, in difesa secondo me potrebbe essere confermata la coppia, okay, Balog Circati, che credo sia la coppia che assieme ha giocato più volte.
Sì, 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 sì. Balog ultimamente sta giocando molto. Tra l'altro ti do questa statistica: se dovesse scegliere Colak, che ovviamente mantenendo Bernabé sulla tre quarti, sarebbe la quarta panchina consecutiva per Bonny. Quindi Bonny ha rinnovato la scorsa settimana il contratto. Sappiamo che probabilmente del reparto degli attaccanti del Parma è quello un pochino più duttile, che può giocare in più ruoli, certo. Però è un dato indicativo. Con la Ternana giocò titolare Charpentier, a Brescia partì Colak prima di essere sostituito da Benek, con l'Ascoli esperimento Benek, e oggi potrebbe essere di nuovo la volta di Colak. Ti aspetti Partipilo sulla tre quarti?
Perché no? Perché no, Marco? Perché no? Alla fine sta bene, secondo me, relegarlo anche lui all'uomo degli ultimi 30 minuti, anche se hanno a volte la stessa importanza dei primi 60, quindi su questo si può anche ragionare, però non mi dispiacerebbe vederlo dal primo minuto, perché ha quel modo di giocare, di impegnarsi, di lottare, a volte facendo anche un po' di confusione, che però in Serie B può pagare. E quindi perché no? Anche perché non vedo grandissime alternative. Si può anche chiedere un primo tempo di sacrificio a Man sulla sinistra e far partire parti Pilo, poi sono tutte le alternative. Non sempre gli uomini che hanno giocato meglio partono titolari nella partita dopo, proprio per un ragionamento di inserirli a gara in corso, però non vedo controindicazioni a questa opzione. Sembra che sulla sinistra non torni Benek, che alla fine con tutti i dubbi che avevamo soprattutto l'anno scorso ha rivelato essere la sua posizione migliore. E non mi dispiacerebbe, nel caso in cui giocasse Bonny centravanti, rivedere Somm sotto la prima punta. Ecco, a me era una soluzione che non entusiasmava sulla carta, no? Come quando fai la formazione al fantacalcio, non lo metteresti mai lì, però devo dire che nel Parma della prima parte del girone d'andata è una soluzione che ha pagato spesso e spesso ha giocato piuttosto bene.
Radioascoltatori scatenati, Marco, ti leggo qualche messaggio di Klaus. Volevo porre la problematica sul terzino sinistro. Siamo sicuri che dichiara sia un giocatore da Parma? A me sembra molto lento nelle decisioni, impreciso nei cross e neanche velocissimo. Marco, effettivamente anche Colascoli non ha destato una grandissima impressione.
No, forse diciamo che quest'anno di grandi partite ne ha giocate poche, dichiara con il maglio del Parma. È il suo ruolo quello, difesa 4, però insomma non è ancora al massimo della forma. L'abbiamo visto giocare meglio quando vestiva la maglia del Perugia, della stessa Regina, rispetto a quest'anno. Gli si chiede un lavoro, secondo me, abbastanza basilare, insomma, quello del laterale sinistro, una difesa 4, però ha convinto più Koulibaly da quella parte, e io sinceramente mi aspetto di vedere titolare Koulibaly con Del Prato, direi definitivamente a destra, perché in queste settimane è passato, secondo me, un po' in secondo piano il fatto che Del Prato sta meglio a destra, una cosa che molti avevano notato da subito, però l'esperimento Del Prato centrale non ha mai convinto tantissimo. Poi magari se Ferro gioca centrale mi smentisce così. Anche perché la Samp, io credo che giochi con solo una punta, quindi sì, c'è da ragionare anche in base a quello. Ecco, ci vuole magari qualcuno in più che accorci davanti a difesa, e allora ti dico, non mi stupirei di vedere anche Cyprien titolare, sia lui che Esteves.
Tra l'altro, Marco, ti do anche un altro dato statistico: il Parma non ha mai schierato, in questo caso Pecchia, ha mai schierato per 3 giornate di fila la stessa coppia di difensori centrali. È già 2 partite che giocano Balog e Cercati, vedremo se oggi sfateremo anche questo tabù nelle scelte, che spesso sono state abbastanza criticate, almeno sulla varietà di cambiare in maniera frequente i difensori centrali. Romano ci scrive: cosa mi aila in più di Begic?
Forse un pochino più di esperienza, anche se non sempre l'ha fatta valere. Devo dire che Begic, l'ultima volta che l'abbiamo visto, se non sbaglio, in Coppa Italia a Firenze, e giocò uno spezzone di partita, per me negativo, perché il Parma lì doveva cercare di gestire la situazione e Balsi di esperienza, non che mi hai la brilli per esperienza, e credo anche sia un ragionamento più volto al futuro, nel senso che Begic avrà altre occasioni, avrà altro tempo, mi hai la deve cercare di cavalcare Londra, di giocare una squadra che gioca bene, che vince, che è davanti, anche in un'ottica di una futura cessione, perché prima o poi i giovani, se vengono presi, vanno anche ceduti, e deve aumentare il suo valore, perché rispetto a quando è stato preso è impicchiato. Cioè, il primo anno di Parma è finito all'Atalanta, e poi da lì difficilmente, a parte credo le prime 7-8 partite dell'anno scorso, l'abbiamo visto giocare sui livelli intravisti nel primo anno di Parma in Serie A.
Questa esclusione di Begic apre anche un dilemma per Daniele: sarebbe opportuno che andasse a giocare da qualche parte, sarebbe titolare in metà squadra di B, forse in metà squadra, non lo so, però può essere una soluzione. Si è parlato poco del mercato del Parma, perché il Parma dovrà fare poco, però questa decisione di Pecchia di escluderlo potrebbe essere anche involontariamente un indizio di mercato.
Questo tipo di prestiti secondo me vanno fatti l'ultimo giorno di mercato, perché al limite te lo tieni in casa se ha un problema fisico un compagno, quindi altre 2 partite rimani qua e poi vediamo. È un'opzione sensata, l'abbiamo detto 1000 volte. Io credo che adesso hanno fatto un percorso importante di crescita, ma molti giovani del Parma, se nel primo anno che sono arrivati, vedi Som, vedi Mann, vedi Mihail, se fossero andati in altre squadre a giocare con continuità, sarebbero già stati pronti l'anno scorso, ecco, completamente pronti. Quindi effettivamente più uno gioca, più fa esperienza, non c'è dubbio, non a caso la Juventus da quando ha l'Under 23 ha una quantità di giovani pronti che non ha mai avuto nella sua recente storia, quindi un motivo per cui se uno gioca, fa esperienza e mette da parte del minutaggio e appunto dell'esperienza, ha un senso, ecco, non è una sciocchezza.
Matteo da Roma, i migliori risultati Pecchi li ha ottenuti con Bonni centravanti, Somme dietro la punta e Benek esterno, sempre Forza Parma, in parte quello che dicevi, veramente gioca Čolak, però Somme dietro la punta, effettivamente quello era un Parma che aveva reso bene. Poi ora Bernabé li porta un altro tipo di equilibrio, un altro tipo di qualità, di caratteristiche, però Somme ha fatto molto bene. Daniele da Medesano, anch'io confermerei in difesa i due centrali domenica, allora qui siamo d'accordo, anche se poi qualche quotidiano lancia l'opzione del rilancio di Osorio al posto di Balog, e la lancia questa opzione anche Giorgio. Cicizzola ci propone la sua formazione: Cicizzola, Koulibaly, Osorio, Cercati, dichiara quindi fuori del Prato, e Estévez, Cyprien, allora qui è d'accordo con Marco Balestrazzi, Mann, Son, Bonny, Čolak, quindi fuori anche Bernabé, rivoluzione totale. Sono passati 5 giorni, io Marco non mi aspetto in generale una formazione totalmente stravolta, però è indubbio che rispetto all'Ascoli, e qui è la domanda successiva che ti faccio, qualcosa dovrà essere di diverso nel Parma stasera.
Sì, non necessariamente, l'unica cosa, secondo me la cosa decisiva sarà se la Samp gioca pensando di essere la Samp che attacca così, per il Parma la partita è più facile, secondo me, perché non è obbligato il Parma a tenere il pallone. Se la Samp gioca la partita dell'andata è più problematica, perché lo deve fare il Parma, allora ragionamenti in quel senso. Apro una piccola parentesi su Osorio, correggimi se sbaglio, Osorio va in scadenza a fine anno?
Sì, giugno.
A giugno, ecco, allora io adesso non voglio per forza pensare male, ma secondo me c'è una componente anche di questo tipo nelle sue presenze, perché male non ha quasi mai fatto quest'anno. Però è chiaro che nella logica di valorizzazione dei giovani assume un senso far giocare un giocatore come Balog rispetto a Osorio, nel senso che Osorio a fine anno ti saluta, se non rinnova andrà a fine anno, ma non mi sembra che sia sul tavolo questa opzione, a meno che non spuntino grosse sorprese. Insomma, potrebbe esserci un ragionamento anche di questo tipo, ma parlo così, guardando, fotografando la situazione, allora ha più senso far guadagnare valore a un giocatore come Balog.
Guardando i numeri, numericamente il Parma oggi ha 6 difensori convocati, è vero che fuori Ansaldi, è vero che Valenti non è ancora recuperato al 100%, Zagaritis ormai è finito ai margini, anche Zagaritis in scadenza a giugno, sì, non è una difesa lunghissima perché poi di centrali ci sono Balog, Cercati, Osorio ed eventualmente Del Prato, terzini destro Del Prato, Koulibaly, e a sinistra possono giocare Koulibaly, dichiara, sì, soluzioni proprio giuste, non troppo abbondanti, ma si può sicuramente ovviare a qualche assenza qua e là, ecco.
Posso dire che secondo me la coperta, poi cedendo Zagaritis, cosa che mi sembra in prospettiva, non mi sembra poi così lunga in difesa,
soprattutto perché Ansaldi sappiamo che ogni tanto si ferma per qualche acciacco,
insomma Ansaldi negli ultimi anni quante partite ha giocato, è quella la variabile, e quindi i difensori sono 6, non sono tantissimi per stare davanti, ecco. Poi dopo, cioè, io prima di cedere a Zagaritis vorrei avere rassicurazioni sulla condizione di Ansaldi, perché il campionato è lungo e deve fare dei ragionamenti di questo tipo, secondo me. È inevitabile. Secondo me per una squadra che davanti non ha così tanti elementi dietro il Parma.
E poi Sampdoria, Modena e Venezia. Un trittico di fuoco. Tu, Marco, cosa ti aspetti?
Ma intanto il Parma è chiamato a fare meglio dell'andata, perché non ne ha battuta neanche una di queste. Con la Samp ha giocato, secondo me, un buon secondo tempo, col Modena anche, col Venezia un buon primo tempo, però il Venezia è l'unica squadra che in certi tratti della partita, seppur condizionata dagli errori sotto porta del Parma nel primo tempo, ed è un rigore non concesso su Chiara, poi nel secondo tempo il Parma le ha buscate. E il Modena lo sappiamo come ha segnato, però è una partita in cui il Parma ha fatto fatica, pur giocando un gran bel secondo tempo, questo va detto. E per ragioni diverse la Samp è andata in vantaggio, aveva sfiorato il raddoppio, come ricordate, un grande recupero credo di Cercati, evitato lo 0-2, Cosa, se vogliamo, simile a quello che è accaduto contro l'Ascoli. Quindi sono squadre che in un modo o nell'altro hanno disinnescato il Parma. E vedremo, insomma, come va. Fare meglio non è impossibile, perché hai fatto 2 punti in 3 partite contro queste 3. Quindi... Però qualcosina, insomma, è un buon test, sicuramente. Poi quella col Venezia è importantissima, perché è chiaro che lì non si guarda mai la classifica, però potrebbe avere degli sviluppi di classifica molto importanti.
E allora, grazie e buon lavoro al collega Marco Balestrazzi, che seguirà la partita per noi su Radio Parma.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, ciao Marco, ricordiamo dalle 20:15 radiocronaca esclusiva su Radio Parma della partita tra Sampdoria e Parma, poi dalle 22:30, subito dopo il fischio finale, su 12 TV Parma, un nuovo appuntamento con Calcio e Calcio diretta live, tutti i commenti e le interviste post gara in studio Alberto Rugolotto insieme a Carlo Chiese, le interviste in diretta da Marassi. Andiamo a dare uno sguardo velocemente alle formazioni che propongono i principali quotidiani alla vigilia di questa partita, poche ore dalla partita. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma si schiererà con Cicizzola, Del Prato, Osorio e non Balog, Circati, Di Chiara e non Koulibaly, Bernabé e Stevez, Manson, Benedicac e Bonny, quindi Bernabé arretrato a centrocampo e Somme sulla tre quarti. Il Corriere dello Sport invece propone ancora Del Prato, lo sposta nel ruolo di centrale, quindi Cicizzola, Koulibaly, Del Prato, Circati, Di Chiara e Stevez, Somme, Man, Bernabé, Benedicac, Bonny, e poi ovviamente Gazzetta di Parma con la conferma in blocco della difesa che ha affrontato l'Ascoli, quindi Cicizzola, Del Prato, Balog, Circati e Di Chiara e non Koulibaly, quindi la difesa del secondo tempo con l'Ascoli, poi Somme, Stevez, Man, Bernabé, Partipilo e Bonny. E proprio Partipilo potrebbe essere la sorpresa di questa sera in un ballottaggio a 3 a sinistra che coinvolge anche Benek e Mihaila, ma abbiamo visto qui, c'è la maggioranza da titolare Bonny, ma abbiamo visto che Bonny viene da 3 panchine consecutive, anche secondo il nostro inviato a Genova Marco Balestrazzi, potrebbe esserci anche, non è da escludere, la sorpresa Colak dal primo minuto. Ora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con altri 2 ospiti.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Dacia Sandero Stepway, ecoci benzina più GPL. A gennaio da 99 euro al mese in caso di rottamazione con incentivi statali. TAN 6,49, TAIG 8,40. Anticipo 3.860 euro, 36 rate. Rata finale 11.323 euro o sei libero di restituirla. Inclusi nella rata 3 anni di protezione auto e 3 anni di manutenzione ordinaria in caso di adesione. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Emissioni di CO2 da 114 a 140 grammi al chilometro. Consumi ciclo misto da 5,5 a 7,4 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Ci sono paesi in cui perdere il lavoro significa perdere la copertura sanitaria, dove il tumore al seno, una malattia curabile se diagnosticata tempestivamente, non dà alcuna speranza a chi non può più permettersi prevenzione e terapie. Qui invece screening e cure sono gratuite per tutte le donne. Lunga vita alla sanità pubblica. Il servizio sanitario regionale è di tutti. Facciamolo crescere insieme. Scopri come su salute.regione.emilia-romagna.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Stiamo analizzando tutti i temi che caratterizzeranno questa sera l'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B tra Sampdoria e Parma, e ci scrive Klaus che ci dà un indizio molto attento. Klaus oggi gioca a Camara, di solito quando mettono la foto nel match day il giocatore parte titolare, si riferisce ai social del Parma. Vedremo Camara, che è reduce da una tribuna contro l'Ascoli, un pochino sorpresa, è una delle soluzioni. Anche Camara è un giocatore molto duttile sulla tre quarti, può ricoprire praticamente qualsiasi ruolo, molto fresco finora, dobbiamo dirlo, ha fatto meglio quando è stato chiamato a gara in corsa che non dall'inizio. Vedremo, davvero Picchia ha tante soluzioni a sua disposizione. Abbiamo visto prima l'elenco dei convocati: indisponibile Ansaldi, fuori Valenti e Begic. Una partita, quella di questa sera, che è anche particolare perché è segnata da un gemellaggio storico tra le due tifoserie, che è in atto addirittura dall'ottobre del 1990. Allora abbiamo il piacere di avere in collegamento insieme il presidente del centro di coordinamento del Parma Club, Angelo Manfredini, e il presidente del Federclub Sampdoria, Emanuele Vassallo. Buon pomeriggio a entrambi.
Ciao Marco, un saluto a tutti. Ciao Emanuele.
Grazie, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo da Angelo, che è in partenza tra un'ora. Angelo, quali sono i numeri di questa trasferta? Nonostante il venerdì sera magari non sia una gran collocazione e anche la giornata non invogli molto a spostarsi in direzione Liguria.
Sì, guarda, il venerdì sera purtroppo crea dei problemi per gli spostamenti, insomma è una giornata infrasettimanale, servono ferie, permessi, servono, quindi per quanto riguarda il tempo non ci tocca, perché piove, c'è il sole, bisogna sempre andare a sostenere la squadra che ha nel cuore. E i numeri precisamente sono 1053 biglietti venduti per il settore ospiti.
Eh sì, 1053 biglietti, non male per essere comunque un venerdì sera. Emanuele, che clima attende il Parma questa sera al Marassi? Ovviamente non meteorologico, ma a livello di ambiente.
Allora, sicuramente il freddo che troverete farà come contraltare insomma il calore, la vicinanza dei tifosi sampdoriani che trovano nei tifosi provenienti da Parma degli amici di lunga data, ormai, come avete ricordato, dagli anni 90, un gemellaggio ormai storico, e devo dire anche dal punto di vista personale uno dei gemellaggi che sento di più, grazie anche all'amico Angelo con cui siamo collegati.
Angelo, quali sono i segreti di questo gemellaggio che sta davvero superando, direi, quasi più generazioni, quasi ere calcistiche, perché 1990 Parma e Samp battagliavano in Serie A ed erano i momenti d'oro, perché poi la Samp nel 91 ha conquistato lo scudetto e il Parma successivamente tante coppe anche europee, resiste a distanza di tempo in Serie B. Qual è il segreto di questa unione tra le due tifoserie?
Il segreto secondo me è uno solo: grande rispetto che c'è tra le due tifoserie. Questo penso che sia la cosa più importante per andare d'accordo anche con gli altri.
Ecco, Emanuele, c'è un momento particolare che ricordi con maggior piacere in questi 33 anni e mezzo di grande gemellaggio con la tifoseria del Parma?
Ma gli episodi sono davvero tanti, anche perché poi ogni volta che ci capita di incontrarci, piantiamo un'altra bandierina nella storia di questo gemellaggio. Però mi ricordo, dopo un rientro in Serie A, dopo un anno di purgatorio, sofferto, una coreografia meravigliosa a Parma che diceva bentornati dall'inferno, Sampdoria e Parma in eterno. Speriamo che sia di buon auspicio, sicuramente voi siete sulla buona strada e speriamo di poterlo vivere anche noi presto questo momento.
Tra l'altro, Emanuele, apriamo una parentesi, perché questa sera ci sarà anche un momento molto toccante e particolare. Farlo col Parma, con i tifosi del Parma, assume, immagino, anche un significato speciale. Ci vuoi raccontare cosa accadrà nel corso della partita?
Sì, diciamo che è la prima partita che gioca la Sampdoria in casa, a un anno di distanza dalla scomparsa di Gianluca Vialli, che è mancato il 2023, quindi insomma celebreremo un po' a modo nostro questo ricordo in tutti i settori dello stadio, anche con gli amici del coordinamento che ci saranno a fianco in un momento di ricordo. Verrà sventolata una bandiera proprio dedicata al nostro Gianluca nei distinti, ma insomma credo posso dire che ci sarà un momento dedicato a ricordo di Gianluca in tutto lo stadio. Anche la Sampdoria partecipa come società a questo ricordo. La squadra giocherà con delle maglie celebrative che poi saranno vendute in beneficenza, quindi sarà insomma una bella serata tra amici e, e anche nel ricordo di Gianluca. Mi piace ricordare anche che dopo la partita i ragazzi dei gruppi, quindi dei boys e degli ultras, si sono dati appuntamento fuori dallo stadio per, insomma, continuare la serata tra amici e bere una birra insieme.
Angelo, è proprio il caso di dirlo, si va oltre i colori e il tifo, è veramente una bella serata all'insegna di sport, amicizia e aggregazione.
Sì, qua non si guardano i colori delle maglie, qua si guarda veramente solo l'amicizia tra noi e Doriane, che è una roba veramente... diventa anche difficile trovare le parole per far capire questo rapporto che esiste tra noi e Doriane. Sono veramente contentissimo, felice di essere tra di loro stasera a festeggiare un grande che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, ed è Gianluca Vialli. Sì. Veramente il calcio ha perso una figura, una persona che poteva dare ancora tantissimo, e quindi siamo fieri e contenti di essere con loro stasera.
Eh sì, un ricordo doveroso, quello di Gianluca Vialli, a poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa. E poi c'è da pensare al campo, e allora chiedo Emanuele, dimenticando per un attimo il gemellaggio, che partita sarà questa sera? Sampi in emergenza, che però immaginiamo venderà cara la pelle, un punto in tre partite, una situazione non facile, soprattutto dal punto di vista dell'organico, che è veramente falcidiato dalle assenze, eppure la Sampdoria promette battaglia.
Sì, sì, la speranza è proprio quella di battagliare fino all'ultimo secondo, perché siamo in emergenza, è inutile nasconderlo, la squadra che già è stata costruita un po' di corsa quest'estate soffre sicuramente perché tanti giocatori erano magari a digiuno dal campo da mesi e quindi hanno risentito più di altre squadre, insomma, degli infortuni e delle partite ravvicinate. Però ripeto, l'ambiente di Marassi è sempre molto caldo e sentiranno il nostro supporto, quindi ci auguriamo, mi auguro che, insomma, sappiano lottare fino all'ultimo e onorare la maglia. Poi, insomma, qualsiasi sia il risultato, questa sera va bene, deve essere lo stesso.
Al contrario, Angelo, il Parma non può permettersi di fare regali, è primo in classifica, viene da un pareggio con l'Ascoli che non ha soddisfatto troppo l'ambiente, anche se, insomma, ci può sicuramente stare. Angelo, Parma stasera dovrà fare la sua partita e provare a portare a casa i tre punti.
Il Parma sì, deve cercare di ritornare a quello che era prima della sosta, diciamo. E, noi metteremo tutta la voce che abbiamo per sostenere i ragazzi che scenderanno in campo, e poi alla fine chi vince è più meritevole.
Poi dobbiamo dirlo, chi perde paga da bere, come funziona tra di voi stasera?
Ma allora, nonostante, insomma, noi genovesi
siamo a posto con tutti.
Noi genovesi non siamo noti per la generosità, ma stasera, insomma, i tifosi sono nostri ospiti, quindi è giusto così, e cercheremo di ricambiare l'ospitalità che ci viene sempre riservata a Parma.
Angelo, allora ti tocca anche stasera, forse.
Ci proviamo, vediamo.
E allora ringraziamo per essere stati con noi il presidente del Centro di Coordinamento Parma Club Angelo Manfredini, il presidente del Feder Club Sampdoria Emanuele Vassallo. Vi ritroveremo stasera insieme allo stadio di Genova.
Sì, grazie Marco, saluto a tutti. Emanuele, ci vediamo tra poche ore allo stadio.
Certo, tra poco. Un saluto a tutti i tifosi del Parma e un grande abbraccio al mio amico Angelo.
Ecco Angelo, allora ricordiamo il centro di coordinamento che partirà alle ore 16 in direzione di Genova per questa trasferta che la nostra emittente vi farà seguire in diverse forme, a partire dalla radiocronaca in esclusiva della partita tra Sampdoria e Parma questa sera a partire dalle 20:15 qui su Radio Parma con la voce del nostro inviato Marco Balestrazzi, poi dalle 22:30 subito dopo il fischio finale vi potrete spostare sui canali di 12 TV Parma per una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live con tutti i commenti post gara in studio Alberto Rugolotto insieme a Carlo Chiesa e tutte le interviste in diretta da Marassi. Noi invece ci ritroveremo lunedì per iniziare una nuova settimana di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.